Allora, questa sera per la Fondazione Don Gaudiano, per la comunità di Dio Seminario, per la Chiesa Pesarese, per tutta la città di Pesaro, avere qui Antoviani. Io ho il compito, in questo caso molto gradito, di introdurre l'incontro e di presentarlo. Antoviani è il fondatore interiore della comunità di Bose, della comunità monastica di Bose. È autore di tanti testi di spiritualità, è un protagonista del dialogo interreligioso ed è un punto di riferimento del dibattito italiano ed europeo tra credenti e non credenti. La comunità monastica di Bose, dove ci sono 75 tra monaci e monache, di età media inferiore ai 40 anni, e cosa fanno a Bose? Pregano, studiano, lavorano, l'editoria, l'artigianato, la coltivazione di vari prodotti in pirata, e si mantengono da soli e vivono con i voti una vita diversa, quella che agli occhi del mondo appare una vita inutile. Veramente anche Enzo Bianco ultimamente in un'intervista ha detto: cosa fate voi? Tu hai detto: noi siamo inutili, ecco così. A metà degli anni 60 il primo insediamento, ma se vorrete alla fine anche nelle domande sarà lì a parlarvi della sua comunità, perché forse preferisce parlare più della comunità che non di se stesso. Ecco, se volete farvi un bel regalo, perché nella vita ogni tanto bisognerebbe farsi qualche bel regalo, andate a Bose. Io ci sono tornato per 4 giorni recentemente, dopo 30 anni, ecco, mi sono fatto questo regalo e uno se lo porta dentro, insomma, non lo perde, quello di andare a Bose. Ora questo invito si carica, credo, per noi di un senso proprio, familiare, e nel nome e nel segno di Don Gaudiano questo incontro, che è stato un maestro di spiritualità proprio anche nel senso proprio letterale, è stato il padre spirituale di tantissimi pesaresi, studenti di liceo, seminaristi, cittadini comuni, anime in difficoltà, un padre spirituale e poi appassionato dalla parola di Dio, e lui che forse non sia abbastanza riflettuto a questo, che ha segnato, perlomeno avrebbe voluto segnare, comunque per molti ha segnato un po' anche nella chiesa intesa in senso lato, in senso vero, una svolta quando ha messo al centro la riflessione sulla Bibbia e sulla parola di Dio. E allora la presenza di Enzo, studioso della Bibbia, studioso della spiritualità, ecco, la sua presenza qui appare coerente, familiare e cara più che mai. Una sola riflessione, poi vi lascio la parola perché credo che come me siate lì per ascoltare lui. Credo che dobbiamo dirci qualche volta qualche verità elementare. Ieri sera lo ricordavamo, ieri sera abbiamo fatto questo incontro dove un dialogo così ravvicinato con Zagrebeschi a Bologna, Enzo Bianchi ha parlato di laicità e profezia a 2000 persone e lì introducendosi diceva che di dirci un po' un minimo di verità. Questo paese, in Italia, il nostro paese ha sede il Vaticano, nella nostra Italia in tutte le scuole di ogni ordine e grado c'è l'ora di religione, eppure appare questo a chi indaga il fenomeno, chi l'ha studiato, come il paese, anche in Europa da un punto di vista serio, intrinseco, un paese forse uno dei più analfabeti, uno dei più ignoranti in materia religiosa. È vero che si parla molto di religione, pensate alla politica, ai politici agitano questo discorso religioso come un discrimine, come un maglio nella testa dell'avversario, esibiscono la parola fede, le problematiche legate alla religione, senza poi curarsi minimamente di rispettare tutte identità tradite, non rispettate, tutte identità non vissute, proclamate, quindi fa anche un po' schifo, ecco, questo uso opportunistico della religione. Questo credo che sia un motivo di riflessione, Ieri sera Zagrebeschi parlava di questo clericalismo ateo che è in vigore in Italia. comincia a fare testo, troppo testo. Io introduco, entro con le sue parole, parole tratte da questo volumetto che non solo vendono tante copie di bracci, questo ha venduto 140.000 copie, La Differenza Cristiana. Io introduco queste parole che anche ieri sera sono echeggiate, queste parole, entro che tu lo sai, hanno ieri sera un po', così spiritualmente, qualcuno nei messaggi che ci ha mandato oggi dice fulminato, qualcuno si è travolto ieri sera, diciamo più semplicemente che ieri sera hai aiutato tutti. Vi leggo così questa paginetta. Questo è un tempo triste perché il cristianesimo appare minacciato nel suo specifico. È minacciato non da chi lo avversa o addirittura lo perseguita, bensì, come sovente accade nella storia, dei credenti stessi. Perché? Innanzitutto perché sta emergendo un cristianesimo finora inedito, lo si può forse definire post-cristiano, che non ha più come fondamento e ispirazione la parola di Dio contenuta nelle scritture. Un cristianesimo che non vuole più essere giudicato sul suo essere o meno evangelico, un cristianesimo che preferisce essere declinato come religione civile, capace di fornire un'anima alla società, una coesione alle identità politiche, diventando così quella morale comune che oggi sembra deducibile solo a partire dalle religioni. In quest'ottica pare che l'unico interesse sia che la Chiesa rappresenti un elemento centrale della vita della società, e poco importa se questo significa che il Vangelo perde il suo primato, che non ci sia più possibilità di profezia, che finiscano per prevalere logiche di potere. Se è possibile un uso religioso della politica e un uso politico della religione attraverso una libera contrattazione, perché rifiutarlo? Se la Chiesa è una riserva di etica, perché non lasciare che altri vi attingano? E se la religione appare l'unico legame della tradizione nazionale, perché non usarlo? Se l'imperatore invita a palazzo e si mostra riconoscente verso il servizio apprestato alla società dei cristiani, perché disertare il palazzo? E se queste scelte appaiono vincenti, perché mai averne paura? Sì, non più la testimonianza dell'amore di Dio per gli uomini, non più la sua parola sono criteri di autenticità e comunione, ma un progetto politico riguardante la presenza e il peso della Chiesa nella società. La fede così mondanizzata, la Chiesa politicizzata, a tal punto da essere ferita nella sua qualità comunionale. Io lascio la parola a Enzo, parlerà in piedi, perché il microfono non ha problemi di microfono.
Io voglio innanzitutto ringraziare Ivano Giudici per l'invito, la fondazione che ha voluto che io fosse qui tra di voi, e vi dico anche la mia gioia di essere qui e di poter con voi conversare attorno a un tema che mi sta veramente a cuore: la differenza cristiana, la singolarità cristiana. Però quando ho visto che Ivano Dionigi aveva dato questo titolo alla nostra serata, mi sono anche preoccupato di non ripetervi quello che ho scritto nel libro che porta questo titolo e che certamente molti di voi conoscono anche attraverso gli articoli con cui sono intervenuto su questi temi, almeno sui quotidiani di La Stampa e Repubblica. E allora ho pensato invece di parlarvi della differenza cristiana più a livello di fede, guardando davvero i fondamenti del cristianesimo, in modo da fornirvi, oserei dire, l'altro battente della finestra attraverso la quale il cristianesimo appare con la sua specificità. Non solo come presenza di cristiani nell'umanità, nella società, ma anche come vero e proprio messaggio, un messaggio che secondo me proprio per la sua singolarità non divide dagli altri uomini, non divide neanche dagli altri cammini religiosi o spirituali, ma anzi proprio per questo, oserei dire per questa capacità che il cristianesimo ha di essere addirittura differente dalle altre religioni, questo lo rende più universale, lo rende davvero capace di parlare ad ogni uomo, credente e non credente. E io questa sera vorrei parlarvi proprio della differenza della fede cristiana, ma cercando di fare un discorso che possa essere percepito, accolto anche da non cristiani, anche da non credenti. Con questo non voglio dire che ascoltando le mie parole un non credente debba di conseguenza accedere alla fede. La fede è un dono di Dio, non è di tutti, ci ricorda Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. E non sono certo io che posso dare la fede a qualcuno, come neanche la Chiesa può dare la fede a qualcuno se non la dà il Signore stesso. Però vorrei davvero che il discorso riguardante la fede cristiana fosse accoglibile, recepibile, comprensibile da ogni uomo, non solo dai già credenti in Cristo. E permettetemi di partire da alcune lucide parole di Friedrich Nietzsche, un pensatore, voi sapete, non certo tenero nei confronti del cristianesimo, ma le sue parole costituiscono un buon punto di partenza per interrogarci sulla differenza cristiana, sulla singolarità del cristianesimo. Scriveva Nietzsche: è falso, fino all'assurdo, vedere in una credenza il segno distintivo del cristiano. Soltanto la pratica cristiana, una vita umana, come la visse colui che morì sulla croce, Gesù, soltanto questo è veramente cristiano. Non una credenza. Soprattutto un vivere, soprattutto un non fare molte cose, ma una diversità nell'essere. Ecco, io credo che queste parole di Nietzsche in qualche misura ci spingono a interrogarci proprio su come il cristianesimo non è semplicemente una credenza, non è neanche un fare molte cose, ma è soprattutto una diversità nell'essere. Ai nostri giorni siamo costantemente raggiunti dal messaggio, ad esempio, che il cristianesimo è un monoteismo, accanto all'ebraismo e all'islam. E poi la situazione che si è venuta a creare nelle nostre terre attraverso il fenomeno dell'immigrazione, ha fatto sì che quelli che chiamavamo fino a 30 anni fa gli infedeli nel gergo ecclesiale, si dicevano gli infedeli, lontani, sconosciuti, si pregava per loro perché Dio mandasse loro missionari, ma erano indistintamente gli infedeli. E li collocavamo al di là dei confini cristiani. Ricordo questa parola che veniva tra l'altro, derivava tra l'altro addirittura dalla liturgia, in cui si diceva e si chiedeva a Dio di proteggere i fines cristianorum, i confini dei cristiani. Ma oggi con l'immigrazione questi confini non ci sono più. E noi ci troviamo in mezzo a tante altre religioni, tante altre credenze, potremmo dire anche altre spiritualità. E in questo confronto, indubbiamente con le altre religioni, io credo che è importante per noi comprendere l'irriducibile differenza della nostra fede rispetto a quella degli altri credenti. Dico subito che in realtà è pericoloso ridurre il cristianesimo a una religione. Confermo, è pericoloso ridurre il cristianesimo a una religione. Perché il cristianesimo è soprattutto una fede che si differenzia fondamentalmente da tutte le religioni. Un filosofo francese, Marcel Gauchet, che conosco e col quale ho avuto molte possibilità di confronti pubblici, ha coniato una felice formula che vede nel cristianesimo la religion de la sortie de la religion. È un po' intraducibile questo francese in italiano, ma cerco di spiegare la formula. Il cristianesimo è la religione che richiede l'uscita dalla religione. Insomma, se il cristianesimo si riveste degli elementi caratteristici di ogni religione, un credo, un culto, una liturgia, un'etica, delle pratiche, delle osservanze, tuttavia resta vero che attraverso la sua fede il cristianesimo giudica ogni espressione religiosa e dunque il cristianesimo non può essere ridotto a religione. In tal modo il cristianesimo è in grado di denunciare gli ostacoli frapposti dalla religione a quella ricerca di Dio, che dovrebbe sempre coincidere con un'istanza di libertà per l'uomo e soprattutto coincidere con un percorso di umanizzazione. Ma c'è di più. Il cristianesimo ha una singolarità anche rispetto ai due monoteismi, l'ebraismo e l'islam, per cui non è possibile ridurre il cristianesimo a un monoteismo. E questo ve lo dice chi appartiene a una generazione che ha avuto la grazia di riscoprire l'ebraismo e di poter affermare dopo un silenzio di 20 secoli l'ebraicità di Gesù e il fatto che la Chiesa è innestata sull'Ulivo Santo di Israele. Oggi noi cristiani siamo consapevoli di essere dei fratelli degli ebrei. Specifico bene, perché non voglio che queste formule restino a livello di slogan. Fratelli gemelli, non fratelli minori, e gli ebrei fratelli maggiori. Questa è una formula infelice, detta con buone intenzioni, ma siccome secondo la Bibbia il minore scalza il maggiore, dire agli ebrei che sono nostri fratelli maggiori è come dirgli: ma sappiate che secondo la prassi biblica noi vi scalzeremo. E poi non è vero che sono maggiori, siamo fratelli gemelli. Questo va detto teologicamente in modo serio. Cosa significa fratelli gemelli? Che siamo tutte e due eredi dell'Antico Testamento, con la differenza che gli ebrei, l'ebraismo attuale, erede della corrente dei farisei, ha trovato il suo centro nella Torah, nella legge, mentre invece i cristiani hanno visto un compimento in Gesù di Nazaret e quindi hanno incentrato la loro fede sul Messia che ha adempiuto le promesse ai padri. Due interpretazioni, ugualmente possibili sul piano storico. Sul piano della fede, certamente, noi diciamo che abbiamo riconosciuto il compimento, gli ebrei dicono che attendono ancora il compimento messianico, ma questo certamente ne siamo convinti noi come ne siamo convinti loro, e nel giorno della parusia e della venuta gloriosa del Signore vedremo eventualmente chi ha ragione. Ma sul piano storico siamo fratelli gemelli, insisto su questo. Vi sono elementi che ci uniscono all'ebraismo, ma elementi di rottura e di differenza causati dall'evento Gesù Cristo. Gesù di Nazareth è colui che da ebreo fedele al Dio dei padri ci lega definitivamente agli ebrei, ma nello stesso tempo ci divide e ci separa nella misura in cui confessiamo che egli ha definitivamente raccontato Dio. Se quindi il cristianesimo è un monoteismo, pensateci bene, lo è in maniera molto particolare, perché è un monoteismo nel quale Dio si è fatto uomo e nel quale un uomo concreto, reale, pienamente uomo, Gesù di Nazareth, ci ha narrato compiutamente il volto di Dio. In tale prospettiva, senza per questo mancare di rispetto all'ebraismo o all'Islam, si può affermare che il monoteismo è stato una matrice del cristianesimo, ma che l'adesione a Gesù, quale uomo Dio e Dio uomo, ha certamente ferito il concetto di monoteismo classico. E mi permetto di dire velocemente, molto più eventualmente del concetto del Dio trinitario. Per favorire allora la comprensione del mio percorso sulla differenza cristiana, cercherò di articolarlo in tre punti classici, così mi seguite meglio. Il primo, Gesù ci ha raccontato Dio. Il secondo, Gesù, uomo, appartenente alla nostra umanità, uomo come noi. Il terzo punto, la resurrezione di Gesù come vittoria dell'amore sulla morte. Primo punto. Alla fine del prologo del quarto Vangelo c'è un'affermazione che costituisce la sintesi della fede cristiana. Non c'è la possibilità, con una frase, io credo, presa dal Nuovo Testamento, di riassumere tutto il cristianesimo in maniera così eloquente e compiuta. La conoscete? Dice Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio unigenito, Gesù Cristo, ce lo ha raccontato. Permettetemi solo qui di dirvi la parola greca per quelli che lo conoscono un po'. Exegesato. Con l'orecchio, voi sapete, exegesato, una parola italiana, esegesi. Quindi, Giovanni dice, Dio nessuno l'ha mai visto. Ma Gesù Cristo ce ne ha fatto l'esegesi, ce lo ha raccontato, ce lo ha narrato, ce lo ha spiegato, ce lo ha rivelato, tutte possibilità per tradurre questo exegesato. Ma attenzione, cosa afferma il prologo dicendo questo? Una verità semplicissima, che appartiene all'esperienza comune di ogni essere umano. Dio nessuno l'ha mai visto. Oppure, come dirà lo stesso autore nella prima lettera, Dio nessuno l'ha mai contemplato. Prima Giovanni 4,12. Una ripetizione, con un piccolo cambiamento di verbo. Finché noi uomini siamo viventi, Dio resta invisibile, inaccessibile. Vale adesso come allora l'adagio dell'Antico Testamento: chi vede Dio muore, perché in realtà noi possiamo soltanto vedere Dio al di là della morte, ma finché siamo in vita non c'è possibilità di vedere Dio. E in questo mi richiamo anche, se volete, ai tracciati più popolari della fede cristiana. È significativo che si sia potuto osare di dire che ci sono state apparizioni eventualmente di santi o della Vergine Maria. Mai nessuno ha osato dire che gli è apparso Dio. Perché Dio, davvero, nessuno lo vede se non al di là della morte. Paolo, nel suo discorso all'Areopago, dice che gli uomini cercano Dio come attentoni, semmai giungano a trovarlo. Perché nel cuore di ogni uomo c'è un'incessante ricerca di Dio. Certo, una ricerca condotta in culture e tempi diversi, una ricerca approdata a risultati diversi. Potremmo anche dire che Dio è cercato in cammini che non è corretto definire religioni, ma che occorrerebbe chiamare spiritualità. Mi riferisco al buddismo, al confucianesimo, che sono vie religiose indifferenti all'esistenza di Dio. Ma qui emerge un problema di non poco conto, cioè noi dobbiamo fare molta attenzione ogni volta che pronunciamo la parola Dio. Perché è connaturale all'uomo un'ansia che lo spinge a ricercare qualcosa che nelle religioni è definito Dio, il divino, mentre all'interno di altre vie spirituali è tensione verso la liberazione, tensione verso la salvezza, tensione verso una meta capace di dare senso alla vita. Ebbene, l'uomo da sempre cerca Dio a tentoni, ma non lo conosce pienamente. E allora, secondo la nostra fede, Dio ha voluto alzare il velo su di sé, ha scelto di rivelarsi, alzare il velo su di sé, parlando ad Abramo, poi attraverso i profeti a tutto Israele. Da Abramo fino a Giovanni il Battista, finché, ecco, questo alzare il velo su di sé Dio lo ha fatto attraverso Gesù, che non è stato solo un profeta potente in azioni e parole come i profeti di Israele, ma è stato riconosciuto come Messia e si è rivelato come ultima e definitiva parola di Dio agli uomini. A tal punto che Giovanni dice: la parola di Dio si fece carne. Notate, Giovanni non usa neanche il termine uomo, per dire proprio la nostra realtà fragile, mortale, debole. La parola di Dio, il Logos, si è fatto carne e ha abitato tra di noi. Ecco Gesù di Nazareth, parola di Dio fatta carne. Ma proprio da quello che Giovanni ci dice, Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù Cristo ce lo ha raccontato, noi cominciamo a capire che davvero quel che possiamo sapere di Dio lo sappiamo attraverso Gesù Cristo in modo definitivo e ultimo. Ma questo, voi capite, di fatto segna un mutamento sul quale noi non riflettiamo a sufficienza, noi cristiani. Perché? Perché prima di Cristo occorreva credere in Dio, al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e questa fede poteva condurre al Messia, fino a riconoscerlo in un uomo venuto sulla terra. Ma dal giorno della glorificazione di Gesù, della sua morte e resurrezione, questo cammino non è più un cammino dovuto e primario. Da quel giorno, soprattutto noi che non apparteniamo al popolo di Israele, noi dobbiamo innanzitutto credere in Gesù, conoscere Gesù, seguire Gesù, amare Gesù. E in questo cammino che può rivelarsi anche Dio, un Dio ben diverso da come gli uomini lo hanno cercato e immaginato. La fede in Dio non è dunque condizione di accesso al Vangelo. Questo, ripeto, per noi resta un preliminare necessario agli ebrei, ma per noi è l'esistenza umana di Gesù che ci deve portare a Dio. Noi cristiani in 2000 anni, mi permetto di dire, non abbiamo ancora preso sul serio questo. L'impianto stesso della nostra catechesi continua ad essere: c'è Dio, Dio ha creato l'uomo, poi c'è stata la caduta, per salvare l'uomo, ecco, si è incarnato, ha mandato Cristo, ne è nata la Chiesa. Ma questo non è più un vero cammino, a tal punto che Gesù ha detto: nessuno può andare a Dio ormai se non passando attraverso di me. Guardate che questa affermazione di Gesù è un'affermazione grave, cioè è come dire: nessuno viene a me attraverso il cammino di Dio, ma sono io che conduco a Dio. E a chi gli chiedeva: ma mostraci il cammino per andare a Dio, facci vedere Dio, Gesù ha risposto: chi ha visto me ha visto Dio, chi ha visto me ha visto il Padre. E prendiamo sul serio queste cose? Allora vedete, è molto importante per noi cristiani ricordare che se vogliamo cercare Dio, se vogliamo andare a Dio, ciò che è discriminante è l'uomo Gesù, pienamente uomo. Oso dire, capitemi, confido nella vostra intelligenza, che per noi cristiani Dio è una parola insufficiente. È una parola insufficiente. E scriveva significativamente Giustino, un padre della Chiesa del secondo secolo: la parola Dio non è un nome, è un'approssimazione naturale dell'uomo per descrivere ciò che non è esprimibile. Dio è una parola che può contenere tante proiezioni umane, che può essere il frutto di una riflessione intellettuale, l'esito di una ricerca di senso. Dio è affermato dai credenti e negato dagli atei, etimologicamente il senza Dio. Ebbene, ciò che è decisivo per la fede cristiana non sta in Dio quale premessa, ma si rivela quale meta di un percorso compiuto dietro a Gesù e con Lui. E non a caso Gesù è stato definito dall'autore della lettera agli ebrei l'iniziatore, è colui che dà compimento alla nostra fede. L'iniziatore. La nostra fede inizia con Lui, e trova il compimento del suo tragitto in Lui, Ebrei 12:2. E qui va detto che occorrerebbe prendere maggiormente sul serio il fenomeno dell'ateismo o dell'indifferenza verso la fede, per chiederci: quando questi uomini negano Dio o si dicono indifferenti rispetto a Dio, che cosa realmente negano di Dio? O meglio, quali immagini di Dio forgiate da noi credenti e dalle chiese questi atei o questi indifferenti alla fede contestano? In questo senso, paradossalmente, la parola Dio è pericolosa. Pensate alle guerre che sono state fatte in nome di Dio. Il Dio con noi, il God me turns, il Dio contro gli altri, il Dio vendicativo capace di abbattere i nemici che noi definiamo tali, il Dio che dà un'identità alla nazione e il cui nome magari lo stampiamo sulle banconote. Senza dimenticare che gli uomini, soprattutto gli uomini religiosi, sono sempre pronti a plasmarsi un vitello d'oro, un Dio manufatto secondo i loro bisogni e desideri. No, noi cristiani andiamo a Dio attraverso Gesù, l'immagine del Dio invisibile, dice Paolo. E Gesù ha narrato, ha spiegato Dio con la sua vita. E con le sue parole ha giudicato tutte le immagini, i volti di Dio che gli uomini si fabbricano con le proprie mani. Gesù ha giudicato tutte le proiezioni umane che sovente attribuiscono a Dio il volto di un Dio perverso. Io dico sempre che ormai ciò che di Dio può essere conosciuto e predicato è ciò che è stato vissuto e predicato da Gesù. E guardate, anche nella Bibbia ci sono tante cose su Dio, ma noi o le confrontiamo con le parole e con la vita di Gesù e le lasciamo giudicare dal criterio del Vangelo, o altrimenti noi ci imbattiamo a volte in contraddizioni che si possono trovare in altre sacre scritture di altre religioni, a partire eventualmente dal Corano. Secondo punto, Gesù uomo come noi. Se è vero che per la nostra fede è decisivo credere in Gesù, anche in questo caso bisogna intendersi sulle parole. Quando diciamo Gesù, ci riferiamo a un uomo, un vero uomo, debole, fragile, mortale, come lo siamo noi, un uomo di carne che è nato, vissuto e morto come un figlio di Adamo, humanissimus, amavano definirlo i padri monastici medioevali. Giustamente parliamo di storia di Gesù, perché la sua vita è avvenuta nella storia, nello spazio di una terra, in un tempo limitato, come avviene per ciascuno di noi. Gesù è stato un uomo, una realtà che si poteva ascoltare, vedere, toccare, come dice Giovanni all'inizio della sua prima lettera. Un uomo con parole e gesti pienamente umani. E come la fede di Israele in Dio è stata generata da eventi della storia, pensate all'Esodo, ma anche la fede di noi cristiani nasce dalla storia, dal Gesù storico, dalla vita umana di Gesù. Ebbene, l'autore della lettera agli Ebrei non a caso sintetizza: Dio, che ha parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai nostri padri attraverso i profeti, in questi giorni che sono gli ultimi, ha parlato per noi, ha già parlato a noi attraverso il Figlio. Se dunque c'è un Dio, per noi cristiani è il Dio che deve essere conosciuto, letto e visto nell'esistenza umana di Gesù. Per questo motivo il cristianesimo esige che Gesù sia conosciuto attraverso la vita narrata, testimoniata dai Vangeli. Solo attraverso questa conoscenza possiamo poi credere in Gesù fino ad amarlo, fino a confessarlo Signore, giungendo alla conoscenza del Dio vivente e vero. Ecco perché ritengo un grave rischio per i cristiani quello di deificare Gesù se non ne conoscono la concreta esistenza umana. Se un cristiano che dice di confessare Gesù non conosce l'umanità di Gesù, finisce forzatamente per credere a una realtà da lui immaginata e costruita. Non è sufficiente riempirsi la bocca di slogan pur nobili, come quello preso a prestito da un'opera di Vladimir Solovyov, in cui si dice: quello che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Gesù Cristo. L'importante è rendersi conto di cosa si cela dietro frasi come questa, ossia di quale Gesù si sta parlando. Quante immagini di Gesù Cristo sono state forgiate nelle diverse epoche della storia, a seconda delle ideologie e dei fenomeni culturali in voga? Permettetemi un inciso. Io sono cresciuto in una famiglia in cui mio padre non era credente, diceva: Gesù è socialista. Poi sono arrivato all'università, Gesù era hippie. Poi sono arrivato alla fine dell'università e ormai Gesù era il grande rivoluzionario dell'America Latina. E poi è stato quello della liberazione e oggi magari è addirittura quello che dà cemento ad una nazione attraverso la religione civile. Sono tutti Gesù forgiati da noi. Nell'antichità molti uomini sono stati deificati, imperatori, eroi, figure carismatiche. Attenzione allora, ci vuole grande attenzione a non deificare Gesù troppo velocemente o deificarlo con formule teologiche senza aver fatto attenzione alla sua vita umana. Perché quando Gesù ha detto chi vede me vede il Padre, si riferiva a guardare lui come uomo, alla sua vita, come lui è vissuto. È assolutamente necessario guardare alla sua esistenza, leggervi l'espressione compiuta di Dio e di conseguenza cogliere gli elementi straordinari della sua vicenda come segni, segnali, come li chiama il Vangelo di Giovanni, capace di orientare la nostra fede. È proprio la forma della vita di Gesù che è buona notizia Vangelo. E qui, vedete, sta la singolarità del cristianesimo. Dio si è rivelato in Gesù, si è fatto conoscere nella sua umanità, si è fatto uomo. E l'incarnazione andrebbe chiamata da noi l'umanizzazione di Dio. Non dimentichiamo, Gesù è stato veramente uomo, totalmente uomo. E guardate che questa è la cosa più difficile di credere da Gesù. È la cosa più difficile, ancora oggi dopo 2000 anni. E ve lo dimostro, nel 110-120. Gesù è morto, potremmo dire, da 50 anni, 60 anni, non di più, e proprio gli uomini che credono in Gesù, i cristiani, cominciano a dire: ma Gesù non poteva essere pienamente uomo, era certamente Dio, ma uomo no. Ignazio di Antiochia, il grande padre della Chiesa, scrive ai cristiani, ai troiani: fratelli, chiudete le orecchie di fronte a discorsi di quelli che non parlano di Gesù come un figlio della stirpe di Davide e un figlio di una donna Maria. Chiudete le orecchie se vi dicono che non è veramente nato, che non ha veramente mangiato e bevuto, che non ha veramente sofferto la passione sotto Ponzio Pilato. Chiudete le orecchie a quelli che vi dicono che non è stato veramente crocifisso e non è morto in quella maniera così vergognosa. Vedete, la prima negazione di Gesù non avviene da quella che eventualmente non capiscono che lui narrava Dio, ma da quelli che non vogliono capire la piena umanità di Gesù. Nel secondo secolo tocca poi a Marcione, Basilide e ai loro seguaci dissolvere Gesù. Uso questo termine dissolvere perché c'è nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 3, dove l'Apostolo trovava già dei cristiani che dissolvevano, svuotavano Gesù. e tocca loro svuotare la realtà dell'incarnazione fino a negarne la morte. Basilide, ad esempio, notate siamo 160, insegnava che Gesù non poté soffrire, ma che eventualmente nella passione fu il Cireneo che fu messo in croce al suo posto. Vi leggo le sue parole. È il Cireneo che fu crocifisso per errore, in quanto Dio l'aveva trasformato in modo tale che i soldati lo scambiassero per Gesù. A sua volta Gesù prese l'aspetto di Simeone di Cirene, stava lì a guardare mentre crocifiggevano l'altro e poi se ne andò. Vedete. Notate, Ireneo da Lione dovrà contrastare questa fede, ma attenzione, è la fede che diventa fede di comunità cristiane intiere nella penisola arabica. E sono proprio queste comunità cristiane che saranno conosciute da Maometto. E per questo Maometto scrive nel Corano più volte, ma vi cito solo la Sura 7, e dice: non l'hanno affatto ammazzato Gesù, non l'hanno crocifisso, perché venne portato qualcuno che gli rassomigliava come una goccia d'acqua. Gesù riuscì a fuggire perché non era degno di una morte simile. E voi vedete che non a caso proprio una fede come l'Islam, la quale confessa Dio, non può accettare che Gesù fosse pienamente uomo e che patisse quella morte ignominiosa. Ma qui è il proprium del cristianesimo, è la differenza cristiana. Certamente è difficile credere che colui che chiamiamo tre volte santo, l'altro dall'umanità per eccellenza, il trascendente, sia diventato uomo come noi. È difficile credere che Dio abbia avuto il volto di un uomo fragile, debole e mortale. Eppure è questo il proprium del cristianesimo. Era più facile scorgere in Gesù una sorte di apparizione divina, un messaggero venuto sulla terra e tornato al cielo, ma privo di una vera vita umana. Vita come la nostra, nell'ignoranza, nella debolezza, nella fragilità, vita vissuta nella fede, come ognuno di noi deve vivere di fede. Si noti che queste posizioni hanno attraversato i secoli, fino alla paradossale affermazione di Friedrich Nietzsche, secondo cui, se Dio si è fatto uomo, diceva Nietzsche, è pur vero che il suo amore folle lo ha portato a morire definitivamente sulla croce. E numerosi sono gli odierni sostenitori di queste posizioni che la Chiesa ha chiamato docetiche, termine che significa posizioni che svuotano di realtà l'umanità e la storia di Gesù, perché è più facile un atteggiamento di deismo, di credere in Dio rispetto all'autentica fede cristiana. È un caso che il grande Blaise Pascal, trattando della fede, abbia considerato nei suoi pensées il deismo tanto lontano dalla fede cristiana quanto l'ateismo. In Gesù l'umanità è la cosa più trasparente. Era Dio che era invelato in Gesù, ma nello spessore dell'umanità Dio è stato raccontato. Nell'uomo Gesù, come dice Paolo due decenni dopo la sua morte, la condizione di Dio ha subito una kenosi, su uno svuotamento. Colui che era in forma di Dio si è spogliato della sua qualità di Dio. E questo è avvenuto in modo che nella vita di Gesù non si vedesse altro che la sua umanità. Un'umanità nella condizione di servo fino alla morte fino alla morte in croce. Gesù è stato uomo come noi, depotenziato del divino, soggetto dunque alla nostra limitata condizione mortale. Ma in questa esistenza umana, povera, fragile, Gesù ha raccontato l'amore, ha vissuto l'amore fino alla fine, ha speso la vita servendo gli altri. Pensateci bene, quando voi leggete i Vangeli, che cosa vedete? Un uomo che si è messo ad incontrare noi uomini nelle condizioni reali in cui siamo. Chi siamo noi uomini? Siamo dei malati, ciechi, sordi, zoppi, lebbrosi. Siamo delle persone che conoscono il male vissuto, rovinando le nostre vite. Peccatore, e Gesù li ha conosciuti ed è andato a incontrarli e si è seduto alla loro tavola. E ha trovato persone che andavano verso la morte o che la morte li aveva separati da quelli che amavano, a tal punto da sentir minacciato il senso della loro vita. Gesù ha fatto questo, ha servito sempre e tutti. Ogni uomo che incontrava, ogni donna che incontrava, riusciva a risvegliare in loro una nuova umanità, una speranza. Non dimenticate mai a quella donna adultera, presa in flagrante, dunque da condannare. Gesù gli ha detto no, neanch'io ti condanno, neanch'io ti condanno. E non l'ha condannata, e non l'ha castigata. E a tutti quelli che nell'incontro con lui iniziavano un nuovo cammino, non dimenticate, Gesù ha sempre detto la tua fede ti ha salvato. Non ha mai detto la fede in me, la tua fede. Questa capacità di fiducia che lui sapeva infondere. Ha servito fino alla fine tutti. Questo è ciò che rende Gesù diverso dai profeti dell'Antico Testamento. Lo rende diverso dai grandi maestri di spiritualità orientale. E senza nessun disprezzo, ma lo rende differente da Maometto e da tutti gli altri. È una unicità umana. Non una unicità divina. Ha mostrato davvero un'umanità unica. Non dimenticate che fino alla morte, come dice Giovanni, avendo amato i suoi, li amò fino all'estremo. E sulla croce non si è ribellato, non si è vendicato, non ha opposto resistenza, non ha neanche voluto difendersi. E addirittura ha detto a Dio, Padre, perdona loro, non sanno quel che dicono e non sanno quel che fanno. Guardate che questa unicità di Gesù, unicità vissuta nell'umanità, è eloquente per ogni uomo, non solo per noi cristiani. E allora è molto importante cogliere che se Gesù ha raccontato Dio, ricordatevi, questo lo dice anche la Chiesa nella sua teologia più alta, non l'ha raccontato con i miracoli, perché i miracoli sono solo dei segnali, come dice Giovanni. Voi sapete il proverbio cinese, quando uno con un dito indica la luna, gli stupidi guardano il dito. Chi guarda i miracoli di Gesù è nella stessa logica. Perché i miracoli sono per dire cosa vuole Dio agli uomini, guarigione, salvezza, vita di comunione. Ma allora diventa pregnante per noi capire questa umanità, su cui, non a caso, Gesù ha detto che si giocherà il senso della nostra vita. Non potete mai dimenticare. Le parole di Gesù sull'ultimo giudizio per ogni uomo non sono venite benedetti perché avete fatto gesti di culto, avete fatto tante cose, andate maledetti perché non venivate in chiesa, perché no. Leggetevi quella pagina. perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero in carcere e siete venuti a trovarmi, ero straniero e mi avete accolto, ero un peccatore e mi avete accolto con voi che siete sani, o vi sentite sani, perché poi in realtà nessuno è sano. Questo è il cristianesimo. E chi ha la fede in Gesù ha solo una grande responsabilità in più, non dei privilegi, perché anche lui sarà giudicato semplicemente sulla maniera con cui ha vissuto umanamente. Dio non ci chiede di fare una vita diversa da quella umanissima. E quando Dio ci indica un cammino di salvezza, ricordatevi, è sempre un cammino di umanizzazione per noi e per gli altri. Terzo ed ultimo punto. Come ultima tappa del nostro percorso, io credo che valga ancora la pena di riflettere su quello che è sempre stato detto e percepito come il proprium, la differenza cristiana per eccellenza. E voi sapete che questa differenza nella fede è l'annuncio della resurrezione. Possibilità inaudita, inaudita per tutti gli uomini, perché dalla morte non è mai tornato nessuno. Ma, vedete, confessare nella nostra fede che Gesù è risorto e dunque ci sarà la resurrezione dei morti, questo chiede, richiede che noi ci poniamo con franchezza la domanda: perché Gesù è risorto dai morti? Perché? È troppo sbrigativo affermare che Gesù è risorto dai morti perché è figlio di Dio. Ma purtroppo la maggior parte dei cristiani comuni cui viene chiesto: ma perché Gesù è risorto? Perché era figlio di Dio. Provate una cosa, avete vicino a voi degli atei, dei non cristiani e dei credenti. Vi dicono: perché Gesù è risorto da morte? E voi gli dite: perché è figlio di Dio? Vi diranno: buon per lui, a noi che ce ne importa. Ma questa è la contraddizione, lo svilimento che noi facciamo della nostra fede. Perché Gesù è risorto dai morti? La risposta che è figlio di Dio non basta, perché è frutto dello stesso errore da cui siamo partiti. Cominciare dalla fede in Dio e poi in un secondo momento credere in Gesù. D'altra parte non è neppure sufficiente leggere la resurrezione come il miracolo dei miracoli. Questa interpretazione contiene certamente una verità. Perché la resurrezione è l'inaudito per noi uomini, e ciò che contraddice la certezza universale secondo cui la morte è l'ultima parola sulla nostra vita. Ma anche questa è una spiegazione insufficiente. Partendo proprio dalla realtà della morte, vorrei abbozzare una meditazione che consenta di comprendere in che senso la resurrezione di Gesù è l'evento determinante della fede cristiana. Nell'Antico Testamento la morte è il segno per eccellenza della fragilità umana. Ogni uomo guardato, porta dentro di sé il senso dell'eternità. Ogni uomo. Cioè un'ansia di eternità. E tuttavia è costretto a constatare l'inesorabile presenza della morte. E la morte contrasta fortemente la vita di tutti gli uomini. Guardate, solo gli animali muoiono naturalmente. Noi uomini no. Anche quelli che dicono di andare verso la morte rassegnati. In realtà si arrendono alla morte, altri la bestemmiano, altri finiscono per imprecare, ma tutti noi sentiamo la morte come non naturale, sono gli animali che la sentono naturale. Tanto vero che la morte non agisce solo in noi alla fine della vita. Quando un amore, una storia d'amore si interrompe, soffriamo. Quando una persona che amiamo, la morte ce la porta via e ci separa, soffriamo. La morte è davvero per gli uomini un enigma e risuona come qualcosa che ci contraddice fortemente, fortemente. La morte è la somma ingiustizia e noi troviamo senso nella misura in cui sappiamo vivere di gesti che restano nel tempo. Ma se tutto passa, se tutto finisce con la morte, che senso ha la nostra esistenza? E qui vedete che entra in gioco la riflessione che ogni uomo e ogni donna fanno sotto il cielo da sempre e in tutte le culture. La riflessione è che vivere è soprattutto amare. Non dimenticate nella Bibbia, vivere non è solo questione di vita. Vive chi è in relazione con gli altri e chi sta nello spazio dell'amore. Tutti gli esseri umani percepiscono che la realtà indegna della morte per eccellenza è l'amore. Quando giungiamo a dire qualcuno ti ama, pensateci bene se l'avete detto qualche volta nella vita, ciò equivale ad affermare io desidero che tu viva sempre. È implicito, quando noi diciamo a uno o a una ti amo, è come dire io vorrei che tu vivessi sempre accanto a me, per me, io per te. Può sembrare banale ripeterlo, e tuttavia resta vero, la nostra vita trova solo senso nell'esperienza dell'amare e dell'essere amati. E tutti siamo alla ricerca di un amore con i tratti di eternità. Ora, all'interno della Bibbia c'è una grande grazia, la presenza del Cantico dei Canti. Un libretto che una volta nessuno conosceva e che adesso conoscono tutti e che eventualmente viene letto banalmente, stupidamente, con un uso vergognoso perché alcuni si sognano eventualmente di introdurre un po' di eros nella liturgia o nelle loro vite. No, il Cantico dei Cantici non sta nella Bibbia perché c'è una storia d'amore tra un ragazzo e una ragazza. Mettiamocelo bene in testa. Anche se oggi ovunque viene commentato come un testo letterario. Ma allora testi letterari erotici ve ne consiglio di migliori, io che sono monaco. Ma il Cantico dei Cantici è decisivo per quell'ultimo versetto. Quando a un certo punto si annuncia da parte dell'amata mettimi come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come l'inferno è l'amore che avvanta. Guardate, queste parole sono parole che ci danno una consapevolezza presente in numerose culture che sempre hanno percepito un legame tra amore e morte. Pensate al celebre binomio greco Eros Thanatos, ma in tutte le culture, quelle africane, quelle orientali e quelle delle Americhe, si è sempre percepito che se la morte ha un nemico non è la vita, il nemico della morte è l'amore, perché la vita la vediamo finire come quella degli animali, ma l'amore che è tipicamente nostro, noi vorremmo che fosse eterno. Ecco allora che noi capiamo la ragione per cui Gesù è risorto da morte. Lui, che ha vissuto una vita pienamente nell'amore, che ha speso la vita totalmente nell'amore, avrebbe potuto restare per sempre preso della morte. Il suo amore vissuto tra gli uomini doveva finire con la morte, come per tutti noi? Allora noi capiamo che siccome lui amò fino all'estremo Eisteros, è stato risuscitato da Dio in risposta alla vita che ha vissuto, al suo amore più forte della morte. Dice Pietro nel giorno della Pentecoste: Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalla morte, perché non era possibile che questa tenesse in suo potere lui, che era l'amore vissuto fino alla fine. È in quest'ottica che possiamo comprendere la resurrezione di Gesù. E voi vedete, se voi, a un non credente che vi chieda perché Cristo è risorto, e gli dite perché era figlio di Dio, è un messaggio che non gli interessa. Ma voi pensate che c'è un uomo che di fronte all'annuncio che l'amore vince la morte, lui possa dire non mi interessa, visto che l'amore è deposto in ogni uomo come immagine e somiglianza di Dio? Credenti, non credenti, cristiani, non cristiani, è proprio su questa singolarità dell'amore che vince la morte che siamo chiamati davvero a interrogarci e ad un vero confronto. Quelli che erano stati con Gesù, coinvolti nella sua vita, quella ventina fra i dodici e quelle donne che hanno condiviso quegli anni, che l'hanno accompagnato fino alla croce, che l'hanno amato, che l'avevano anche rinnegato e tradito, ma pensando all'amore vissuto con Gesù, pensando all'amore ricevuto di Gesù, nel giorno dopo la morte, nel giorno della Pasqua, hanno capito due cose: che Gesù non poteva essere preda della morte perché il suo amore aveva sconfitto la morte. E hanno capito significativamente che da quel giorno si poteva dire che Dio era amore. E Giovanni lo fa nella sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 8. Invano voi cercate la definizione di Dio che è amore, se non questa che è l'ultima e la definitiva, oltre la quale non c'è un'altra definizione di Dio. Con la sua vita e la sua morte, Gesù ha mostrato di avere una ragione per cui morire e quindi una ragione per cui valeva la pena vivere. L'amore. L'amore con gli altri, l'amore degli altri, vissuto quotidianamente con semplicità e gratuità. Quell'amore che non può morire. È un caso che di fronte a tutti i comandamenti lui abbia detto: io vi do il comandamento nuovo, ma attenzione, lo sapete, nuovo non significa nuovo, significa ultimo e definitivo. Amatevi gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri. E non è solo un comandamento dato ai cristiani, è un invito a tutti gli uomini, se vogliono dare senso alla loro vita, se vogliono, tra virgolette, salvare la loro vita. Allora, quando noi cristiani affermiamo che Gesù è risorto, e diciamo che questa è la bella notizia, che questo è il Vangelo, noi diciamo una verità, ma dobbiamo assolutamente spiegarla come amore che vince la morte. Ecco che cos'è la resurrezione, ecco che cosa noi cristiani festeggiamo: l'amore è più forte della morte. E allora concludo. Nel prologo del Vangelo di Giovanni, citato all'inizio, vi ricordate? Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio exegesato ce ne ha fatto la spiegazione, la narrazione. Nella lettera al capitolo 4, versetto 12, Giovanni ripiglia: Dio nessuno l'ha mai contemplato. E allora ci attenderemmo che lui dica: ma il Figlio unigenito exegeto, come ha ripetuto la prima parte, ripeta la seconda. E Giovanni continua: se ci amiamo gli uni gli altri tra noi uomini, l'amore di Dio in noi giunge a pienezza. Basta questo per capire la differenza cristiana, ma una differenza, io credo, che non divide, non separa gli altri uomini non cristiani, ma li interessa ed eventualmente diventa una buona notizia per tutti. Chi ha vissuto amando e accettando di essere amato salva la sua vita e fa una vera esperienza di Dio, fa il cammino che ha fatto Cristo. Grazie.
Fatto di teologia biblica. Ora lui è disponibile per delle domande, se qualcuno ha, possiamo concederci ancora, perché sono un quarto d'ora, quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire, intanto io ringrazio qui la Fondazione Cassa di Risparmio e il suo presidente Gianfranco Sabatini perché siamo ospiti in questo bel auditorio, come sempre lo ringraziamo di cuore. Timorito da tutt'altra dottrina, penso un po'.
Ma tu hai considerato come un giorno fare la fede?
Ripeto, amico, parla al microfono, prego.
Amore, può essere considerato un dono come la fede?
Ma innanzitutto sappiamo che l'amore è una parola banalizzata e anche abusata. Nella parola amore noi mettiamo anche tante proiezioni e tanti nostri desideri, un po' come con Dio, dicevo, Bisogna tener conto di questo. Pensate quante volte nella nostra vita noi abbiamo pensato di vivere una vera storia di amore e poi col tempo ci siamo accorti che non era forse un grande amore. Noi uomini abbiamo dei limiti nel nostro giudizio e poi magari scopriamo nella nostra vita che anche dei rapporti un po' più tormentati, che magari non avevano tutto l'alone poetico, ma erano storie di amore, però sono cose che si capiscono quando si è anziani, i giovani. Li metto solo in guardie, hanno tempo, ma ve l'assicura uno come me, giunto ormai all'anzianità, che non sappiamo bene sempre che cos'è l'amore negli uomini. A volte certi rapporti si dice ma che bell'amore, ma che bella unione. Alcune volte la vite che ha trovato il suo bullone, niente di più, non è che sia un grande amore. L'amore è una cosa a volte più seria e a caro prezzo. Detto questo, per dire bene che non vorrei che pegliaste il mio discorso sull'amore come una specie di qualcosa di facile e di naturale, l'amore da un lato è un dono di Dio, tanto vero che la Chiesa ha sempre detto che è tra le virtù teologali, fede, speranza e carità. D'altro lato però stiamo attenti. Cosa voglio dire? La Bibbia, che è per noi il libro che contiene la parola di Dio, ci dice una verità che noi cristiani, credo soprattutto oggi, ho paura, vogliamo dimenticare. Durante nel racconto della creazione si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Questo testo è un testo di un'importanza capitale. Dice che ogni uomo, ogni donna è immagine e somiglianza di Dio. Tutti, tutti, semplicemente per il fatto che sono appartenenti all'umanità. Ma quando io dico che uno è immagine e somiglianza di Dio, e se Dio è amore, la prima cosa, rileggendo da cristiani quel testo, noi capiamo che c'è in noi la capacità di amore come in Dio. Questa immagine e somiglianza significa che noi uomini siamo capaci di sapere cos'è bene e cos'è male, di scegliere il bene o di scegliere il male, capaci ad esempio di etica. Per cui ogni uomo, anche se non è cristiano, anche se non ha la fede, è capace di etica, è capace di avere una morale, è capace di avere una vita interiore, è capace di amare e di essere amato. Per fortuna la storia ci ha fatto conoscere tanti uomini non cristiani che hanno amato in maniera straordinaria. Penso a Gandhi, ma quanti che noi non conosciamo, uomini e donne in altre culture, anonimi quotidiani, ma che hanno fatto una famiglia, hanno allevato dei figli, tutta la vita hanno soltanto amato e nient'altro. Certo nessuno ne ricorda, ma questi hanno amato tanto come i cristiani, ed eventualmente i cristiani hanno saputo anche non amare, hanno saputo odiare gli altri, hanno saputo fare i confini cristiani, hanno saputo, cioè vedete, dobbiamo pregare sul serio che in ogni uomo c'è la capacità di amore. Certo, questa capacità di amore poi ognuno di noi deve affinarla, deve ordinarla, è una grande fatica, è una grande fatica. Se io dovessi leggere con gli occhi oggi un po' dell'esperienza, la vita di ogni uomo, di ogni donna che conosco, che vedo, dico sempre, è una vita che è stato un grande apprendimento ad amare e accettare di essere amate. Ricordatevi, non solo ad amare, ma accettare di essere amate. Ci sono persone che fanno difficoltà ad accettare l'amore su di sé degli altri, quanto altre hanno difficoltà ad amare. Non pensate che sia solo difficile l'amore attivo sull'altro. L'amore passivo è un'esperienza difficile, bisogna affinarlo, e molte persone che non sanno amare, attenzione, cercano di amare, poi trovano vie sbagliate, ma queste persone sovente sono persone che non hanno mai fatto un'esperienza di amore passivo su di sé positiva. E se uno non è stato amato bene, o se è stato amato di un amore soffocante, castrante, se non ha avuto un'esperienza che qualcuno l'ha guardato gratuitamente, l'ha amato, sapete nella vita com'è difficile poi amare gli altri e credere all'amore. Una delle cose belle che Giovanni dice nella sua lettera e che non viene mai messa in risalto, Giovanni dice: noi abbiamo creduto all'amore. Perché guardate, all'amore bisogna credere. Detto così è facile, ma pensate nella vita quando diventiamo vecchi o quando diventiamo malati. Ma com'è difficile accettare di amare e di essere amati in quella stretta. Non contiamoci storie. La vecchiaia, nella misura in cui è un venire più deboli ed essere contraddetti nella forza e nella salute, come la malattia, è qualcosa che ci rende meno capaci di amare. Avete mai sentito anche magari i vostri genitori che tutta la vita sono stati buoni e capaci di amare, giunti ai 60 anni dicono con un'innocenza che fa spavento quando lo senti, meno male che non sanno perché dicono, ma dico, finora ho pensato agli altri, ma adesso devo pensare a me. Ma com'è possibile? Hai dato tutta la vita per gli altri e adesso ti giustifichi diventando vecchio, devo pur pensare a me adesso. Ho dato tutto, perché sarebbe egoismo. Ma è la tentazione che viene, pure che la maggior parte lo dice, ma continua ad amare come prima. Ma in realtà è un egoismo. Quando voi avete da fare con un vecchio o con un malato, voi vi sentite a un certo punto egoisti, e il malato, il vecchio, ha tante pretese, a volte tentato di essere egoista. Quando voi conoscete davvero un povero e vi mettete non con la carità cattolica tipicamente presbite, amano tutti da lontano, ma quando amate i poveri nel quotidiano, che avete un malato, che avete un vecchio, che avete un povero, i poveri sono brutti. Quando si dice ma noi pensiamo ai poveri, se sono lontani è anche molto bello, ma quando sono vicini il povero è brutto. Al povero gli date qualcosa e poi in realtà ve ne rendete conto che quel che gli avete dato non sempre va a buon fine. È la realtà, ma questa è la carità. Che difficile questo amore. E pensate quando abbiamo un malato vicino, o abbiamo un vecchio, e dobbiamo magari portargli da mangiare e grattargli il formaggio. Nella formaggera c'è un po' di formaggio un po' giarancido, ma non gli sto a rigrattare, vecchia, così c'è mica più il palato, due cucchiaini, mangia questo. È il quotidiano dell'amore, io non voglio parlare dell'amore presbite, io amo quelli che sono in Burundi, oh che amore. Allora, vedete che l'amore non è facile. Però ogni uomo si deve confrontare con questa difficoltà, ogni uomo deve ordinare l'amore, deve affinarlo, deve esercitarsi, è difficilissimo. La maggior parte di voi siete sposati, nei vostri cuori sapete che pur con tutto l'amore quanto è difficile rinnovare l'amore all'interno di un matrimonio dopo anni. Quante volte ci sono ragioni eventualmente per contraddire o dubitare dell'amore. Gli uomini, guardate, cercano amore, questa è la verità, perché sono immagine e somiglianza di Dio, poi a volte sbagliano, a volte lo trovano anche sbagliato. Anche il male che a volte noi facciamo nell'amore è perché cerchiamo l'amore e non lo cerchiamo bene. Queste sono le verità più quotidiane che ci toccano tutti. Allora è qualcosa deposto in noi come immagine e somiglianza di Dio, ma è qualcosa che noi dobbiamo purificare, ordinare, rinnovare, combattendo il cinismo, combattendo l'egoismo, l'amore di noi stessi. È un'impresa da cui dipende il senso della nostra vita. Quando uno diventato vecchio fa il bilancio, se ha amato e se ha accettato di essere amato, trova che la sua vita ha senso. Se non ha fatto questo, non trova molto senso.
Intanto la ringrazio tantissimo, perché veramente è una bella virtuosa di amore questa sera abbiamo ricevuto. E lei parlava prima di una difficoltà di riconoscere l'umanità di Cristo. In questo periodo mi pare anche che ci sia una grossa difficoltà, almeno attraverso quello che sentiamo e vediamo attraverso i mass media, la difficoltà di riconoscere invece la divinità di Gesù, presentarcelo come un uomo sia pure straordinario, ma comunque un uomo. Grazie.
Cioè, va riconosciuto che chi non giunge alla fede in Gesù non può confessarlo come Dio e Signore. Chiunque si mette a leggere i Vangeli è colpito certamente dalla figura di Gesù. Tanto vero, mi permetto di dire, che su altri maestri spirituali ci sono stati a volte dei sospetti, delle denigrazioni. Su Gesù normalmente no. Io, guardate, l'unico in tutta la mia vita che ho incontrato, che ho letto da giovane, e ringrazio che mi ha messo in mano quel libro che avevo, credo, 14 anni, e che allora scosse un po' la mia fede, perché ero un ragazzo, nient'altro. L'unico che ho conosciuto che aveva una critica nei confronti di Gesù, forse qualcuno della mia età se lo ricorda, è Bertrand Russell, questo filosofo inglese che scrisse e pubblicò un libro, Perché non sono cristiano, e lì si rapigliava con Gesù, con molti atteggiamenti di Gesù. Gli altri eventualmente se la pigliano con la Chiesa, ma nella misura in cui la Chiesa si espone con comportamenti, è normale che ci sia eventualmente una denigrazione della Chiesa. Fino, credo, a qualche anno fa c'era un motto detto da un teologo tedesco, Metz, che diceva la verità. Diceva: oggi Cristo sì, la Chiesa no. Poi ultimamente, attenzione, sempre Metz, che è un teologo molto attento, dice: oggi si dice divino sì, Dio personale no. Perché è cambiato il clima, è cambiato anche il pensiero degli uomini. Ora, che non si riconosca che Gesù è Dio non deve far problemi a noi cristiani. Per riconoscerlo ci vuole il dono della fede, ci vuole un cammino di cui solo Dio è giudice. Nessuno di noi può dire perché uno non crede in Gesù. Ma la vera cosa, diceva Giovanni Paolo II e ha già ripetuto due volte Benedetto XVI, è che di fronte a un ateo noi dobbiamo chiederci se l'ateo è tale perché noi cristiani trasmettiamo un'immagine di Dio che un ateo non può accettare. Giovanni Paolo II ebbe il coraggio di dire nel 2002, non dimenticatelo, che lui era convinto che nel secolo scorso fossero più i cristiani a creare gli atei di quanti ne abbia creato il marxismo con il suo ateismo filosofico. Giovanni Paolo II. Quindi noi dobbiamo sempre chiederci che immagine noi diamo di Dio, perché l'ateo che nega Dio sovente nega l'immagine che ha ricevuto dai cristiani. E sovente io ho trovato degli atei che negano Dio con una passione, se voi volete, di verità, che non è presente questa passione in molti cristiani, per cui Dio qualunque sia va sempre bene loro. Allora non mi fa problema che gli uomini non riconoscano Gesù come Dio. È normale, ci vuole il dono della fede. Cos'è oggi che fa invece un po' più problema? È che ultimamente molti uomini arrivano a contestare anche la figura storica di Gesù. E quasi a dire che Gesù dunque è una favola, Gesù è una leggenda, Gesù è la costruzione di alcuni. Ed è questo soprattutto che nei mass media, in televisione appare. E poi su questo eventualmente alcuni, come chiamarli, alcuni, non voglio essere offensivo, alcuni burloni si permettono di dire molte sciocchezze e stupidaggini. Faccio il caso di uno del quale sono amico, perché quando lo vedo e ci parliamo è anche molto divertente stare con lui, come Odi Freddo. Dice delle sciocchezze. Dice sciocchezze che non stanno né da una parte né dall'altra, attacca la Bibbia, attacca i Vangeli, ma come potrebbe farlo uno che li ha letti come favole 30 anni fa quando era giovane, quando stava in seminario, e poi invece per reazione non ha mai più fatto lo sforzo di decodificare e interpretare un testo come si fa qualunque testo umano. Però a parte lui, a parte alcuni che oggi propugnano un ateismo e che denunciano il cristianesimo come fenomeno che si nutre di non realtà, di non storia, c'è molto rispetto per la figura di Gesù, c'è molto rispetto, questo va detto. Non... Certamente noi cristiani, attenzione, anche lì dicevo, noi diciamo che Gesù è Signore, che Gesù è Dio, Dio da Dio, luce vera da luce vera, però dobbiamo capirlo bene. Cioè noi diciamo questo perché Gesù ce lo ha raccontato, non perché ci arriviamo noi attraverso dei cammini di riflessione teologica o filosofica. Quindi diventa sempre più determinante conoscere il Gesù dei Vangeli, perché se io non ricevo il Gesù dai Vangeli, io Gesù me lo invento. E se sono un po' hippie lo faccio figlio dei fiori. E vedete i film. È significativo, guardate, ogni film su Gesù Cristo che viene fuori, normalmente ce n'è uno ogni 5 anni, dai primi che ho visto che ero piccolo, adesso ogni volta è un Gesù costruito secondo esattamente i desideri di oggi, le mode culturali. Però non è così, per noi cristiani è decisivo ricevere Gesù dai Vangeli. La nostra fede, lo diciamo tutte le domeniche in chiesa, è secundum scripturas, secondo le scritture. Ciò che noi non troviamo nelle scritture, nei Vangeli, non va creduto, non siamo tenuti a crederlo, né di Cristo né di Dio. Allora questo ci porta un'oggettività precisa, i Vangeli sono quelli, il Gesù che ci viene narrato è quello, molti di noi arrivano alla fede e dicono ecco in quell'umanità c'era Dio, Dio è davvero così, è raccontato così, altri dicono un gran uomo, un uomo straordinario, come diceva Nietzsche, io non arrivo a credere che lui fosse Dio. Ma oserei dire che il problema decisivo, discriminante, non sta lì. Il problema discriminante è se Gesù resta ispiratore di vita o no. Se mi ispira la vita, anche se non le confesso Dio, qualcosa in me cambia grazie a Lui. Se io non confesso Dio come molti cristiani, ma non so neanche chi sia umanamente, Lui non mi ispira, sapete, avere una formula dogmatica in più, tutti gli uomini se la possono fare inventare anche con delle religioni fai da te.
Mi chiamo Marco, sono sposato, ho 4 ragazzi. Com'è possibile trasmettere questo oggi, l'amore di Dio, ai ragazzi adolescenti, ai ragazzi elementari?
Ma credo oggi come sempre, non ci sono altri mezzi per noi uomini, se non innanzitutto dimostrare ai figli che li amiamo gratuitamente e con intelligenza. E che poi non siamo schizofrenici nell'amore, chiedendo un amore, predicando un amore che noi non viviamo. Io ho paura che le nuove generazioni, alle quali si dice non è stata trasmessa la fede, sono soprattutto vittime di un fatto, che le generazioni che le dovevano trasmettere avevano una tale schizofrenia in loro da non essere credibile, perché sovente i genitori chiedono ai bambini ciò che loro non fanno, a tutti i livelli. sia di fede, sia di rapporto col Signore, sia eventualmente di amore umano. Allora non è facile trasmettere l'amore, bisogna averlo dentro di sé. E se uno non ce l'ha dentro di sé, non lo trasmette. Se uno non lo vive in famiglia, non lo trasmette. Voi pensate alla responsabilità di uomini e donne, padri e madri, che devono saper vivere un amore. Guardate, non sto facendo poesia. L'amore vero, che ha anche contraddizioni, che a volte anche dei litigi, non è ste cose che debbano essere nascoste ai figli, non è quello che li turba quando noi non siamo conseguenti nell'amore e diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, e loro scoprono che noi chiediamo una cosa alla quale non siamo capaci poi noi di stare con fedeltà. Allora io credo che questo è decisivo. E poi, guardate, se siete cristiani e se volete lasciare davvero un seme di amore che possa fruttificare in loro, prima di ogni insegnamento di altro genere, parlate ai bambini di Gesù. Fate conoscere Gesù. Guardate che questo è decisivo per la fede cristiana. Noi nelle nostre chiese continuiamo a pensare il cristianesimo come religione, trasmettiamo tante cose ai figli che non sono necessarie e non trasmettiamo Gesù. Concludo, guardate, con un testo che, siccome il nostro Ivano è uno che lavora sui testi antichi, spero che poi una volta ve lo commenti meglio. Siamo nel 372, in una diocesi dell'attuale Turchia che si chiama Nazianzi. C'è un vescovo, Gregorio, detto poi il teologo, che è il grande amico di Basilio. Ebbene, la prima domenica di Quaresima chiama tutti i preti nella cattedrale. Non si chiamava cattedrale, ma necropolia. Chiama tutti e i preti gli dicono, si lamentano dei giovani, e allora lui fa un'omelia che dice: molti di voi vengono da me a dirmi che i giovani giunti a 11-12 anni non vengono più in chiesa. Che novità! 372. E Gregorio dice: io vi dico il perché. E ve lo dico con l'apologo della volpe. E dice: quando c'è la caccia alla volpe e i cani vengono aizzati dietro la volpe, i cani cominciano a correre dietro la volpe, corrono dietro. Ma poi alcuni si stancano, si fermano, stanno tutti sudati col fiatone. Ma quei pochi che hanno visto la volpe, a costo di crepare le corrono dietro finché la prendono. E dice Gregorio di Nazianzio: voi fate conoscere Gesù ai ragazzi e vedrete che se glielo fate conoscere non lo dimenticheranno mai più. I ragazzi, alcuni sono anche qui, se hanno davvero la conoscenza di Gesù, traverseranno quella che ai miei tempi si chiamava l'età delle mele. La attraversano e poi se c'è la presenza di Gesù la ripigliano. Ma se non c'è quello, non pensate semplicemente dicendo loro la morale, l'etica cristiana. I giovani, la verità è che sanno tutto su quello che la Chiesa dice della morale sessuale, sanno tutto, poi non seguono nulla, ma sanno tutto di quello. Ma sanno davvero chi è Gesù Cristo? Sanno davvero? Nel 1100 i musulmani arrivano in Spagna, occupano tutto il sud della Spagna. A un certo punto si lanciano in una missione verso i cristiani. C'è tra di loro un grande sapiente filosofo, Ibn Arabi. Ebbene, alcuni di questi muezzin tornano dai cristiani e dicono: sì, si convertono. ma quelli che conoscono davvero Gesù c'è niente da fare, non riusciamo a convertirli. E Ibn Arabi dice, questo bel detto, colui la cui malattia d'amore è Gesù non guarirà mai più. Provate.
Buon ritorno a voi, ricordati anche tu di noi. No, no, no.